Socrate, originale radiofonico di Marco Colli. Regia dell'autore. Seconda puntata.
E sulla terra scorre il latte, scorre il vino, scorre il nettare delle api. E prendendo un tirso, una baccante percuote una roccia, onde sgorga una rugiadosa fonte d'acqua. Un'altra batte la terra con la ferula. E per lei il Dio manda fuori una sorgente di vino. Quelle poi colte dal desiderio della bianca bevanda, con la punta delle dita sfioravano il terreno e avevano ruscelli di latte. Ma dai tirsi d'edera gocciavano dolci rivi di miele.
Le donne, confinate in cucina e nel cortile, avevano fatto irruzione nella sala del simposio, nonostante il divieto del padrone di casa, Agatone. Si scatenarono i commenti dei presenti. Aspasia, l'etera che conduceva l'assalto, si rivolse al padrone di casa.
Gogna, vergogna!
Fuori!
Sono venuta stasera solo per te, Agatone. E tu non mi vuoi vedere e mi rinchiudi con le vecchie in cucina.
Niente eccessi, niente orge stasera, mia carissima Aspasia. Questa è la volontà della maggioranza dei miei amici. Noi dobbiamo parlare tra di noi.
Ma così muore la democrazia.
Che sfacciataggine, farsi chiamare Aspasia, come la donna di Pericle.
Anche quella comunque era puttana.
Puttana intelligente magari, ma puttana, una grande puttana.
Io sono molto esperta nel piacere, nel prenderlo e nel darlo. Ci divertiamo stasera, mio Agatone.
Stasera no. Io con gli amici parliamo di cose importanti. Parliamo dell'amore.
Ma come? Chi meglio di me può risponderti sui quesiti d'amore?
Io parlo di un amore che non conosci. Parlo di Eros Uranio.
E poi a casa mia si fa quello che dico io. E allora fuori, ragazze. Andate via. Ciao, 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 gallinelle. Via.
Via quelle donne.
Fuori.
Via, via.
Andate via, vi ho detto.
In cucina, in giardino, dove vi pare. Ma via di qua.
Subito. Via, via.
Pausania, caro. Bravo.
Mi sei piaciuto. Ma se proprio noi ci volesse, come dire...
Alle parole far seguire i fatti? Insomma, io la vorrei, o meglio, ora come ora non la rifiuterei, una femmina, oppure no? Tu che mi dici?
Non questa sera, non in questa casa. Ricominciamo con i nostri discorsi. È il turno di Aristofane, tocca a te.
Ma io, veramente, non so se, tormentato dal singhiozzo, riuscirei a trovare le giuste parole.
Che ti avevo detto, Apollo d'oro? A forza di fermarci tutti i momenti abbiamo fatto tardi. Ed ora viene buio. E non siamo ancora in città.
Mio caro Glauco, è bello il tramonto. Non ti preoccupare. In città troveremo qualcuno che ci ospiterà per la notte. E domani, magari, per strada, incontreremo Socrate. Chi meglio di lui ci potrà dire del simposio? Ma torniamo a quanto mi disse Aristodemo. Anche nella sala del banchetto, a un certo punto, era sceso il buio. I servi accendevano le lampade e mescevano vino a chi ne voleva ancora. A parlare avrebbe dovuto essere Aristofane, ma continuava a avere il singhiozzo, tanto che si rivolse a Erissimaco.
Erissimaco, ti prego, tu che sei medico, fammi passare il singhiozzo e intanto parla al mio posto. Io poi, quando potrò, adempirò.
Che ti succede?
Un esercito di pidocchi mi divorano la barba.
Per il tuo singhiozzo ho un rimedio. Solleticati con una piuma il naso fino a starnutire. Vedrai, con lo starnuto tutto passerà. Per la barba pidocchiosa purtroppo non posso farci niente. Tagliatela.
Così, sempre secondo quanto mi ha raccontato Aristodemo, Aristofane abbandonò la sala per trovare lo schiavo che di solito radeva Agatone, mentre Erissimaco incominciò il suo intervento.
Sono d'accordo con Pausania.
Non mi sorprende.
Ci sono due forme d'amore. O meglio, Eros è scindibile in due parti. L'Eros pandemio, volgare, e quello uranio, puro e celeste. La scienza che pratico, la medicina, mi ha permesso di osservare che l'amore non regna solamente nell'anima degli uomini che desiderano i ragazzi. L'amore esiste anche per tutti gli altri animali. C'è nelle piante e nell'universo intero.
Cosa sta dicendo?
Eros è un dio grande e estende il suo potere su qualsiasi cosa, sia umana che divina. Per evocare davanti a voi la potenza dell'amore, comincerò dalla medicina e renderò così omaggio al mestiere che esercito.
Ovviamente.
Il corpo umano racchiude in sé due forme d'amore. In effetti, le parti sane dell'organismo amano e desiderano certe cose, mentre le parti malate ne amano e desiderano altre.
Addirittura.
Chi è un buon medico?
Questa è una buona domanda.
Colui che favorisce e fortifica le parti sane e che sa resistere ai desideri e alle richieste delle parti malate. Vedete dunque che la scienza della medicina consiste nel saper riconoscere i desideri del corpo e di favorire quelli buoni per neutralizzare quelli malvagi. Così il buon medico può estirpare dal corpo del suo paziente i desideri più nocivi e rimpiazzarli con altri più benigni. Il bravo medico dovrà essere capace di rendere amici gli elementi del corpo che sono ostili fra loro, gli uni con gli altri, non gli uni contro gli altri.
Mi sembra un discorso originale.
Esculapio è il primo che ha saputo stabilire questa armonia fra gli elementi del corpo. Per questo è, a buon titolo, il fondatore della medicina.
Lui, certo.
Vedete dunque che la medicina è interamente governata dall'amore. La stessa cosa vale per la musica, che è molto più vicina alla medicina di quanto voi non crediate. Cos'è l'armonia? È il ritmo. È l'equilibrio stabilito. La musica, come la medicina, non è che la scienza dell'amore capace di ricreare il ritmo e l'armonia. È dall'eros pandemio che scaturiscono il disordine e la sofferenza. Dall'eros uranio derivano la felicità e l'armonia tra le varie parti del corpo e l'anima. Questa è la potenza dell'amore. Dopo la violenza, dopo l'inquietudine, riporta la calma nei corpi e nell'anima, scatena e spegne la tempesta.
Attento a dove metti i piedi, Apollodoro. Il sentiero è pieno di rovi e di ciottoli fatti apposta per farci inciampare e magari cadere nella polvere, al buio.
Non ti preoccupare di me. Conosco questa stradina, palmo a palmo. Fra poco, poi, sorgerà la luna piena e illuminerà la notte come fosse giorno. Torniamo invece a quanto mi ha raccontato Aristodemo. Si era concluso l'intervento di Erissimaco, secondo cui Eros è un principio cosmico il cui oggetto non è necessariamente umano.
Guarda quanto è bella l'acropoli, vista da qui, sotto la luce della luna appena spuntata. Una delle meraviglie del mondo. Siamo quasi arrivati. Se tagliamo dal sentierino sulla sinistra, arriviamo prima. Aia! Mi sono graffiato tutto, ma qui è pieno di spine.
Ma che sarà mai? Vieni con me, cammina. Qui vicino, proprio accanto al nostro sentiero, conosco un posticino una taberna dove si mangia carne cotta sulla brace e si beve il vino resinato dell'Attica. Forza, andiamo, la bistecca ci aspetta. Si vive una volta sola, ricordalo.
Sta attenta con quel vaso, è prezioso. È arrivato sin qui da Corinto, sano e salvo. Se si rompe, il padrone, Agatone, ci spezza la schiena a legnate.
Oh, qui ce n'è uno che dorme sulla panca.
È il vecchio Meneseno. Aspettava il suo amato che non si è presentato.
Poverino, prima piangeva come un vitello. Un vecchio attrezzo che piange per l'amore di uno sbarbatello. Ah, che tempi.
Che vergogna. Vedi, per lo scoramento si è pure addormentato.
Lasciamolo dormire, poveraccio. E coprilo col suo mantello, che di notte fa freddo al lume delle stelle.
Eccomi qui, mie signore, pronto a nuove avventure. Il singhiozzo è passato e la barba non c'è più. Bravo, schiavetto, ci sai fare col rasoio. Agatone è contento di te? Corri a prendermi uno specchio, voglio vedermi in faccia. Aspasia, vieni qui. Mi son fatto cacciare dal simposio per venire da te, vicino a te.
Ma sei matto, Aristofane? Non sai che le donne non sono ammesse in questi incontri?
Appunto, bella mia. È per questo che ti son venuto a cercare, per trovarti, per non lasciarti andare. E ti ho trovato. Vieni qui, fatti abbracciare. Ma lo sai che sei ancora bella? Fai la brava con me. Ancora tremo. Ho avuto tanta paura a farmi tagliare la barba. Pensavo che lo schiavetto mi sgozzasse. Ma lo sai che sei bella, proprio bella.
Sì, dimmelo ancora che sono bella.
Tu sei bella, tu sei bella, tu sei bella. E tu, secondo loro, rappresenteresti l'amore volgare. Amore mio, non può essere. Qui c'è qualcosa che non torna. Tu sei l'amore totale, altro che storie.
Dove ti sei cacciato? Rispondi!
Sei tu, Socrate? Arrivo! Sono subito lì!
Tocca a te, forza, muoviti! E raccontaci che cos'è, secondo te, l'amore fra i mortali!
Vengo! Corro!
No!
Non posso far aspettare Socrate! Purtroppo devo andare! Arrivo! Eccomi! In un salto sono da te! Eccomi!
Ma chi è questo signore sbarbato e profumato?
Eh? Eccomi qua, senza singhiozzo e senza barba.
Ma chi sei? Sei tu, Aristofane? Ti posso accarezzare? Prima sembravi un caprone, ora hai la pelle liscia come il culetto di un bambino.
Bravo, Aristofane! Senza barba, sembri un giovane febo. Ora rivelaci, con l'ironia che certo non ti manca, cosa ne pensi dell'amore.
Miei cari amici, io parlerò in tutt'altro modo di come hanno fatto Pausania ed Erissimaco. Infatti, ho avuto l'impressione che gli uomini non si rendano veramente conto di cosa sia la potenza dell'amore. Altrimenti vi consacrerebbero templi grandiosi, magnifici altari, sontuosi sacrifici. Io adesso vi voglio rivelare che cosa sia il potere di amore. Vi racconterò quindi com'è ora la natura umana e come essa sia ormai così diversa da com'era in origine. All'inizio la razza umana era divisa in tre generi: il maschio, figlio del sole, la femmina, figlia della terra, e l'androgino, figlio della luna. Anche lui un'unità che partecipava nel nome androgino, uomo-donna, all'uomo e alla donna. Maschio e femmina uniti, che oggi non esiste più. Questi esseri avevano la forma di una palla, i dorsi ed i fianchi tondi, disposti in cerchio. Avevano quattro mani, quattro gambe e sopra un collo circolare
un'unica testa, per entrambi volti molto rassomiglianti, situati l'uno all'opposto dell'altro, e quattro orecchie e due sessi posti nel fondo schiena. Questi esseri potevano camminare eretti, come ora, in quale delle due direzioni volessero, oppure si avviavano velocemente in corsa, come volteggiano in cerchio gli acrobati che, appoggiandosi sulle mani e sui piedi, fanno la ruota.
Ma se i loro visi erano come tu dici, opposti, non si potevano mai vedere fra loro due, non si potevano guardare negli occhi.
Infatti, non ne avevano bisogno. Loro formavano un tutt'uno, amandosi dell'amore più intenso. E poi erano forti come giganti, erano di una potenza e di un vigore immensi e nutrivano propositi arroganti. Il loro orgoglio li spingeva persino contro il cielo e i suoi divini abitatori. Volevano contrastare gli dèi fin quando tentarono di scalare il cielo per assalire l'Olimpo.
Hanno veramente avuto l'ardire di prendersela con gli dèi?
Proprio così. Erano arroganti e sicuri di loro stessi, fin quando Zeus decise di combatterli. Ma come? Avrebbe potuto ucciderli, fulminandoli come i giganti. In tal caso, però, sarebbero scomparsi i sacrifici di questi particolari esseri umani, i cui fumi arrivavano fin sull'Olimpo. Dopo aver consultato gli altri dei ed aver a lungo riflettuto, Zeus dichiarò:
taglierò ogni essere umano in due parti. I loro corpi sfere diverranno due semisfere. In questo modo gli uomini potranno continuare a vivere abbandonando la loro sfrenatezza. Gli esseri umani diverranno due volte più deboli e due volte più numerosi, e ci onoreranno il doppio. Così cammineranno eretti e su due gambe. Se invece pretenderanno ancora di infuriare, li taglierò per lungo in altri due pezzi, cosicché cammineranno su una gamba sola, saltellando.
È perfido il tuo Zeus.
Attento a te, Socrate, non bestemmiare.
Forza, Aristofane, mi piace la tua storia.
Ciò detto, il tonante si mise all'opera. Tagliò gli uomini in due, come quelli che tagliano le uova in due metà con un capello. Man mano che tagliava qualcuno, Zeus ordinava ad Apollo di rovesciare verso il lato del taglio il volto e la metà del collo, perché l'uomo, contemplando la sua sezione ed il taglio, divenisse più umile e moderato. Apollo quindi rovesciava il volto e raccogliendo e tirando da ogni parte la pelle su quello che oggi è chiamato ventre, manteneva una sola apertura, l'ombelico, che stringeva e annodava nel mezzo del ventre. Avendo così sotto gli occhi la cicatrice del taglio, l'uomo si sarebbe ricordato della punizione subita e si sarebbe mostrato più remissivo. Ma Zeus non aveva considerato che, una volta sdoppiati gli esseri umani, ormai semisfere, pensavano soltanto ad una cosa: ritrovare la propria metà, ed una volta ritrovatala, di abbracciarla, bruciando dal desiderio di fondersi di nuovo con essa. Ecco, Erissimaco, quello che volevo dire sull'amore, da un punto di vista completamente diverso dal tuo, ben inteso. Che ne dici?
Bravo.
Beh, non saprei. Da dove l'avrà presa questa storia?
Un racconto fantastico, originale, beh, diciamo anche strano, eh?
Sa, Apollo che fa il macellaio, chi l'avrebbe mai detto?
Ma gli dèi non facevano nulla per gli uomini? Eh?
Silenzio, per favore, silenzio! E bravo Aristofane. Ciò che hai detto finora è originale e carico di passione. Mi è piaciuto, per quanto ne ho capito. Ma adesso sono curioso di sapere come finisce la tua storia.
Ecco qua la seconda metà della storia.
Vedi un po', Erissimaco, che cosa succedeva agli uomini puniti da Zeus e divisi a metà.
Ecco, appunto, che fine hanno fatto?
I poveri uomini, anzi, quegli strani esseri umani che in quel tempo erano gli uomini, le donne e gli androgini, ormai dimezzati da sfere quali erano sempre state a mezze sfere, pensavano soltanto a ritrovare la metà perduta.
Certo. Poveretti, ma... E poi la ritrovavano?
Quando la ritrovavano, la abbracciavano stretta, desiderando solo diffondersi con essa. Nessuno più pensava a nutrirsi o a fare qualcosa per continuare a vivere. Nessuno voleva più fare nulla senza la sua metà perduta e poi ritrovata. La razza umana si spegneva a poco.
E poi che cosa è successo?
Zeus, preso a pietà, volle rimediare a questo male. Allora fece trasportare sul davanti, nel basso ventre, il sesso che fino ad allora gli uomini e le donne avevano dietro. E lo fece trasportare proprio lì per permettere agli esseri umani, uomini e donne, di generare da soli, l'uno di faccia all'altra. E così, proprio in quel momento, Zeus inventò il modo di riprodursi che ancora oggi noi pratichiamo, l'una di faccia all'altro. Così facendo, i maschi non avrebbero più inseminato la terra, ma avrebbero inseminato e fatto partorire le donne. Così, quando un uomo si congiungeva ad una donna, poteva soddisfare tutto il suo amore e al tempo stesso poteva assicurare la sopravvivenza della specie. Se un uomo invece si univa a un altro uomo, la sazietà che ne provava dopo l'atto d'amore gli permetteva per un periodo di tempo di pensare ad altro, così da poter lavorare pensando a nutrirsi.
Bello, bello, bello.
Bravo, bravo. Ecco bello. Qua. Adesso sapete perché gli esseri umani amano con tanta passione gli altri uomini o le altre donne. Infatti noi tutti, tagliati in due come sogliole e diventati frammenti, parti, pezzi degli esseri che eravamo, passiamo tutta la vita alla ricerca della nostra prima natura. Ebbene, immaginate l'amore di chi ha provato la gioia di ritrovare la sua metà, sia questa una metà maschile o femminile o androgina. Egli non vorrà più separarsene, ma vorrà invece passare la vita con lei. Guardateli. Sono l'una di fronte all'altra le nostre metà, coricate nello stesso letto. Efesto compare dinanzi a loro, con i suoi strumenti, e domanda...
Che cos'è?
Che cos'è?
Uomini e donne, ciò che volete ottenere l'uno dall'altra. Forse è questo che desiderate, l'accostarvi quanto più è possibile l'uno all'altro, così da non rimanere staccati, né di giorno né di notte, l'uno dall'altro, l'una dall'altra, l'una dall'altro, l'uno dall'altra. Se desiderate questo, voglio fondervi e saldarvi in qualcosa di unico, in modo che, da due che siete, diventiate uno. E finché rimarrete in vita, viviate entrambi in comunione, come un essere solo. E quando sarete morti ancora laggiù, nella dimora di Ade, siate uno in luogo di due, in comunione anche da morti. Guardate dunque se tale è l'oggetto della vostra passione e se vi appaghiate di raggiungerlo. Vi salderò l'uno all'altra, una metà maschile e l'altra femminile, l'una all'altra, due metà femmine, l'uno all'altra. Due metà maschili, e tornerete ad essere uno, un essere umano solo, ricomposto, com'era all'origine.
Accetteranno subito i poveri esseri umani, perché riconosceranno in questa offerta il desiderio che non osavano confessare neanche a loro stessi. Il desiderio di fondersi con l'essere amato. Capite adesso qual è la forza dell'amore? Essa viene dalla nostalgia della nostra prima antica natura. Onoriamo l'amore finché lo possediamo, altrimenti saremo ancora una volta tagliati, come quelle figure dei bassorilievi, sempre di profilo, segate a metà lungo la linea del naso. Se invece sapremo conquistarci il favore dell'amore, allora finiremo per ritrovare la nostra vera metà, e ricostituendoci nella nostra natura antica e risanandoci, noi tutti saremo beati e felici.
Straordinario! Bravo! Bravo!
Ecco più o meno come fu il discorso di Aristofane, così come me lo raccontò Aristodemo. Ti è piaciuto, mio caro Glauco?
Un discorso interessante, Apollodoro. Completamente diverso dagli altri. Originale. Aristofane sa sempre come stupire.
Proprio così, Aristofane sa come stupire. Si merita un brindisi tutto dedicato a lui. Viva Aristofane!
Evviva!
Oste della Malora, portaci altri due cotili di vino ben resinato.
E una focaccia col formaggio.
Bene, a questo punto, secondo quanto ricordava Aristodemo, Erissimaco annunciò:
io non conosco i punti di vista di Agatone e di Socrate a proposito dell'amore. Temo per loro che non saprebbero aggiungere altro dopo il bellissimo discorso di Aristofane, ma voglio dar loro fiducia. Che ne dici, Socrate?
Dico che sei un campione nel distribuire i colpi, uno al cerchio e uno alla botte. Adesso purtroppo tocca ad Agatone, e Agatone saprà come ribattere ad Aristofane. Poi ci sarò io, ultimo. Mettetevi un po' nei miei panni. Io tremo di paura, ma come potrò, dopo il suo discorso, che sarà magnifico, tenere botta e rispondere?
Puoi forse dirmi che io dovrei credere, mio caro Socrate, che tu e voi tutti aspettate timorosi che io parli con la paura di non saper rispondere?
Io so soltanto, Agatone, che ieri, quando sei salito sul palco per presentare la tua tragedia guardando il pubblico in faccia, migliaia di occhi puntati su di te, ho potuto ammirare il tuo orgoglio, la tua fierezza. E ora so per certo che non ti farai intimidire da un piccolo gruppo come il nostro.
Socrate, Socrate! Tu pensi che il successo mi abbia ubriacato a questo modo? Credi che io non sappia che un piccolo gruppo di uomini illustri come il vostro sia da temere più di una folla di imbecilli?
Ma no, e poi no! No, io non ti credo capace di un tale errore di valutazione. Voglio solo dire che tu temi di meno il giudizio di una minoranza come noi che quello di un vasto pubblico. Ma noi siamo veramente la minoranza o una parte minore della maggioranza? Infatti, noi tutti c'eravamo anche ieri sera, mischiati fra la folla degli imbecilli della maggioranza. Allora io ti faccio solo una domanda, una piccola domanda. Non preferiresti conoscere soltanto il giudizio delle persone intelligenti?
In effetti.
Non preferiresti il giudizio delle persone intelligenti più di quello della folla di imbecilli?
Beh, che cosa dire? Sì, sì, in effetti sì.
Fermi tutti! Attento a te, Agatone. Socrate, come al solito, ha messo in moto la sua terribile dialettica. Stammi a sentire, Agatone. Ascolta tuo amico Fedro. Se tu cominci a rispondere a Socrate, non la finiremo mai. Niente lo ferma, finché c'è qualcuno con cui discutere, soprattutto se si tratta di un bel ragazzo. E voi tutti cercate di capirmi. Io ascolto con piacere Socrate quando discute, ma adesso devo stare bene attento che l'amore, il dio amore, Eros, sia glorificato da tutti voi. Sono io, Fedro, il simposiarca, che ha proposto questa gara di encomi. Agatone e Socrate, pagate all'amore il tributo che gli conviene e discuterete dopo.
Hai ragione, Fedro. ora io devo parlare e tu, Socrate.
E io cosa farò?
Starai zitto e semplicemente mi ascolterai e poi parlerai a tua volta. Ci sarà un'altra occasione per discutere. Veniamo ad Eros. Voi tutti che mi avete preceduto avete dimostrato quale fortuna e quanti benefici hanno avuto gli uomini ricevendo tutto il bene che viene da Eros. Però, permettetemi una critica. Non avete spiegato chi è Eros. Io comincerò da qui. Solo dopo evocherò i benefici elargiti dal dio. Eros, fra tutti gli dei che sono felici, è il più felice, perché è il più bello e il più giovane.
Ma piano, Glauco, non vedi che zoppico?
Che cosa hai ancora, Apollodoro? Più che zoppicare barcolli, più che un cotile ti sei tracannato l'anfora intera. Non riusciamo a fare quattro passi di seguito. Non arriveremo mai.
Il vino non c'entra. Il piede mi fa male per una ferita di guerra nella battaglia di Delio, 20 anni fa. Ero un ragazzo. Ci combatté anche Socrate in quella sfortunata battaglia. E a detta di Alcibiade si comportò da coraggioso e gli salvò la vita. Insomma, ascolta quello che mi disse Aristodemo quando mi riportò le parole di Agatone. Il poeta iniziò il suo discorso criticando i precedenti oratori, soprattutto Fedro, per avere parlato troppo dei benefici dell'amore e troppo poco del dio stesso, di Eros. Così, poi, continuò nel suo encomio il padrone di casa.
Eros è il più giovane di tutti gli dèi, caro Fedro, e non l'inverso come sostieni tu, che lo fai il più vecchio degli dèi, ma ancora più antico del tempo, Crono, e del titano Giappeto. Eros è un dio che vola via, sempre in movimento. Fugge soprattutto la vecchiaia, che per quanto ci hanno detto i nostri avi e i nostri nonni è piuttosto veloce ad arrivare. Eros odia la vecchiaia. E al contrario vive e sta sempre coi giovani. Se Eros fosse stato da sempre con gli dei olimpici, non ci sarebbero state né evirazioni, né incatenamenti, né altre inconcepibili violenze. Nell'Olimpo avrebbero regnato l'amicizia e la pace. Dunque Eros è giovane, ed oltre ad essere giovane è bello, è morbido. Proprio così, morbido. Come dice Omero.
Morbidi sono i suoi piedi, né in vero al suolo li accosta. Ma ecco, sulla testa degli uomini, egli cammina.
Eros è morbido e tenero. Stabilisce la sua dimora nel carattere e nell'anima degli dèi e degli uomini. Quando incontra un'anima con un carattere tenero, qui fissa la sua sede. Eros possiede in modo preminente la grazia, la bellezza del suo colorito ci rivela che il dio passa il suo tempo fra i fiori. E infatti Eros non si posa se non in un giardino profumato e ricoperto di fiori. Eros non fa ingiustizie, non le subisce, né fa né subisce la violenza. Eros è moderato perché domina piaceri e desideri. Riguardo al coraggio, inoltre, ad Eros neppure il dio Ares, signore della guerra, può opporsi. Non è Ares, infatti, a possedere Eros, bensì Eros a possedere Ares. Lo possiede, infatti, come si narra, con l'amore che il guerriero prova per Afrodite. E colui che possiede è più forte di chi è posseduto. Eros, dominando il più coraggioso di tutti gli altri, il dio guerriero Ares, sarà lui il più coraggioso di tutti. Il dio amore, inoltre, è creatore. Chi gli potrà contestare che a lui appartiene la sapienza per cui tutti gli esseri viventi nascono e sono generati? Eros produce pace fra gli uomini, calma sul mare, un cessare dei venti, un letto ed un sonno nell'ansia. È lui che ci riempie di intimità, ordinando che si adunino tutti i convegni, come questo, degli uni con gli altri, e facendosi guida nelle feste, nelle danze, nei sacrifici. Il Dio amore ci offre la mansuetudine e mette al bando la selvatichezza, distribuendo generosamente la benevolenza e rifiutando la malevolenza. Eros è il padre della squisitezza, del lusso, della leggiadria, della delicatezza, del desiderio, della bramosia, premuroso verso chi ha valore, incurante di chi vale poco. Ottimo nel prendere il timone, nel soccorrere in battaglia e nel dare la salvezza. La guida più bella ed eccellente che ogni uomo deve seguire, celebrandola come si conviene e partecipando all'ode che egli canta e con cui amalia l'animo di tutti gli dèi e gli uomini. Questo discorso, che viene da me, o Fedro, sia dedicato alla gloria del Dio.
La strada delle mura termina qui. E ora dove dobbiamo andare? Non eri tu quello che conosceva la strada palmo a palmo? Ah,
sono distrutto, Glauco. Quest'ultima salita è stata la più faticosa. Sembrava non finisse mai. Non so se andare dritti, o a destra, o a sinistra. Se guardo nelle tre direzioni, vedo solo il buio della notte. Aspettiamo che passi qualcuno che lo sappia. Intanto vado avanti a raccontare, eh? Ti è piaciuto il discorso di Agatone?
Bel discorso. Equilibrato ed elegante, a tratti serio e profondo. Bene, a questo punto mancava solo più Socrate a parlare. Come se la cavò? Cosa disse?
Socrate, secondo quanto ci ha riferito Aristodemo, stava in disparte, taciturno. Poi prese la parola, cambiò le carte in tavola, rivoltò la frittata e giunse, come sempre, a dire la verità.
Ora che Eros è stato come merita riempito di elogi e che Socrate lo si vede dal suo viso imbronciato, non ha più voglia di parlare, riapriamo le porte. Facciamo entrare gli schiavi col cibo che è rimasto. Riempiamo un vaso di vino, chiamiamo le flautiste e cantiamo e danziamo come danzano le gru ed i cigni tanto cari ad Apollo. Non facciamo più aspettare Aspasia e le gentili etere che tutta la sera e gran parte della notte hanno aspettato per ricongiungersi a noi.
Tempo al tempo, carissimo Aristofane, te lo dico io. Fedro, il simposiarca. Il simposio non è ancora finito. Caro Socrate, manca solo il tuo discorso per chiudere il cerchio. Ti prego... Sono curioso, non ci fare aspettare. Sarai l'ultimo a parlare e il migliore, come sempre.
Vogliate voi tutti scusarmi? Mi sono messo da solo nella condizione di rendermi ridicolo quando ho consentito ad elogiare insieme a voi Eros, quando sarebbe stato il mio turno. Accecato dalla vanagloria, dissi addirittura di essere forte in materia d'amore. Ora il mio turno è arrivato e mi rendo conto di non essere in grado di assolvere al mio impegno e di fare l'elogio. Io, per stupidità, credevo che riguardo ad ogni oggetto da elogiare bisognasse dire la verità. E invece no, non bisognava lodare chi che sia, bisognava invece attribuire all'oggetto, in questo caso al dio dell'amore Eros, tutto ciò che può esserci di più grande e più bello. Se poi tutto ciò risulterà falso, non importa. Infatti, siamo già d'accordo tutti quanti di assumere l'atteggiamento di elogiarlo, il povero Eros, che non vuol dire che lo si debba elogiare sul serio, per forza. Per questo avete suscitato ogni argomento, riferendolo a Eros, perché lui risulti il più bello ed il più eccellente agli occhi, è chiaro, di chi non lo conosce. Agli occhi, invece, di chi lo conosce, non potrà risultare tale, ma la lode si presenterà bella e maestosa lo stesso. Anch'io consentii, di fronte a voi, di presentare la mia lode, il mio encomio, quando fosse arrivato il mio turno. Ma adesso Non me la sento. La lingua ha promesso, ma il cuore no. Chiudiamola così. Niente elogio. Infatti non mi interessa fare un simile elogio e non ne sarei capace. Lasciatemi dire invece la verità, ma la mia maniera, non come una replica ai vostri discorsi. Insomma, Fedro, se hai bisogno di un discorso schietto, se vuoi ascoltare riguardo a Eros cose vere, lasciami dire.
Parla liberamente così come te la senti, Socrate. Saremo felici di starti ad ascoltare.
Prima però, permettimi di fare ad Agatone alcune piccole domande, così che, quando mi avrà risposto, io possa parlare.
Ma certo, interroga chi vuoi.
Dopodiché, secondo quanto poi mi riferì Aristodemo, Socrate cominciò a parlare pressappoco così.
In verità, hai detto bene, Agatone, quando hai incominciato il tuo discorso affermando che prima di tutto bisogna mostrare quale sia la natura di Eros e solo poi si parlerà delle sue opere. Allora, diciamo, Eros, ovvero amore, è per sua natura amore di qualcosa oppure è amore di nulla?
Veramente è amore di qualcosa, qualcosa di bello.
Mi spiego meglio e ti domando, un padre è sempre il padre di qualcuno? Rispondi.
Certo, io direi che è il padre di suo figlio.
Bene, per mostrarti dove voglio arrivare, voglio chiederti ancora un'altra cosa. Dimmi, di un fratello si dice che è fratello di qualcuno o no?
Il fratello è il fratello di suo fratello e di sua sorella.
Allora, amore Eros è sempre amore di qualcosa oppure amore di nessuno?
Beh, l'amore è l'amore di qualcosa di bello.
Andiamo avanti. Mi basta che tu mi dica se Eros, quello di cui è amore, lo desidera o no.
Ma certo che lo desidera, sì.
Ora, ciò che si desidera, in quanto si desidera, non lo si possiede. Allora, se amore desidera le belle cose, non le avrà. E se le avrà, vuol dire che non è bello e tu hai detto per tutto il tempo del tuo discorso che l'amore è il più bello di tutti gli dèi.
D'accordo, hai ragione. L'ho detto forse un po' affrettatamente.
Ma tu sei d'accordo nell'ammettere che l'amore desidera quello che non ha? L'amore ama quello che non ha perché è mancante?
Vedi un po', sembra proprio che sia così, come dici tu. Sì, apparentemente è come dici tu.
Eros vuole le cose belle, ma non le ha. Le desidera, ma è mancante. E le cose belle sono necessariamente le cose buone. Felice è colui che possiede le cose belle e le cose buone, ma Eros non le ha e quindi è infelice.
Oh, senti, non sono in grado di sostenere una discussione contro di te. E allora sia pure come tu dici.
Mio amato Agatone, è contro la verità piuttosto che tu non sei in grado di discutere. Perché contro Socrate, ti assicuro, la cosa non è affatto difficile.
Eccoci qui. Un'ultima salitella, ma ne vale la pena. Siamo sull'Acropoli, in cima al Partenone. Guarda, Glauco, da quassù si domina tutta la città. Le mura, i teatri, i templi sovrastati dal grande tempio di Atena, la nostra protettrice. Guarda come il suo marmo candido diffonde la luce splendente della luna.
Che magnificenza! Caro Apollo d'Oro, abbiamo avuto la fortuna di vivere in questa epoca, in questa città che è e resterà unica nella storia per la sua storia. Abbiamo conosciuto sapienti, oratori e filosofi, grandi artisti e politici, guerrieri impavidi, marinai coraggiosi che si sono spinti ai confini del mondo. tutti uguali davanti alle leggi della città e dello Stato. Abbiamo conosciuto il potere di tutti, il potere del popolo.
Ah, e ora, in un giorno, in un anno, forse due, tutto questo potrebbe finire.
E ora, tutto questo, purtroppo, è già finito. La guerra ha fatto fuori i due contendenti, Atene e Sparta. Nessuno può dichiararsi vincitore.
Piuttosto, te li ricordi ancora i discorsi del simposio?
E come no? Il primo a parlare è stato Fedro, che ha detto che l'amore è in ogni virtù. E poi è toccato a Pausania, che ha parlato dell'amore che esiste fra gli uomini. Poi Erissimaco, il medico, ci ha spiegato che l'amore è la forza primordiale che è in tutte le cose, negli uomini, negli animali e nelle piante, e crea l'armonia in tutto. Per Aristofane, l'amore è il desiderio cieco di chi cerca la parte di se stesso persa per sempre. Agatone non ha fatto altro che parlare della bellezza di amore. Ora ci rimane solo Socrate.
Appunto. Aristodemo mi raccontò del silenzio che si era venuto a creare dopo la prima parte del discorso di Socrate. Socrate taceva, pareva assorto in chissà quali pensieri. Tutti gli altri lo guardavano in silenzio. Nessuno osava interrompere quel silenzio che si era creato. Poi Socrate, con voce pacata, cominciò a raccontare.
Non ti arrabbiare, Agatone, se ti ho confuso un po' le idee con le mie chiacchiere. Ormai ti lascerò in pace. Voglio invece riferirvi quello che tanto tempo fa mi disse sull'amore una straniera. Si chiamava Diotima, veniva da Mantinea in Arcadia. Era molto sapiente in tante cose. Era iniziata ai misteri. Viveva in una grotta popolata da ombre, da strane presenze. Parlava coi morti, vaticinava il futuro.
Cosa ne pensi dell'amore, Socrate?
Mia Diotima, io penso che Eros sia un gran dio, è buono e bello e sempre si rivolge alle cose belle. Dissi io. Lei allora mi confutò proprio con gli argomenti che io stesso ho usato per confutare Agatone e mi provò, proprio come ho fatto io poc'anzi, che Eros non poteva essere né bello, né eccellente, né felice. Allora io le domandai: ma che dici, Diotima? Eros è dunque brutto e da poco? E quella esclamò:
non bestemmiare. Ciò che non è bello, credi forse che debba necessariamente essere brutto?
Certo, lo credo.
E ciò che non è sapiente è per forza ignorante? Non rispondi? Non lo sai. Allora sappilo, tra la sapienza e l'ignoranza c'è qualcosa di mezzo. Per esempio, possedere una giusta opinione senza essere in grado di renderne ragione non è né sapere né ignoranza. Quindi, l'opinione giusta è qualcosa che sta in mezzo fra saggezza e ignoranza.
È vero.
Così, riguardo a Eros, dal momento che tu stesso ammetti che non è né eccellente né bello, allo stesso tempo non credere che egli debba per forza essere brutto e da poco. Invece sarà qualcosa di mezzo fra i due.
Eppure tutti sanno che l'amore è un gran dio.
Oh, un gran dio. Eros non può essere un gran dio. Infatti, se fosse un dio, sarebbe il più felice di tutti gli dèi, in possesso di tutti i beni del mondo. Invece l'amore non possiede né il bello né il buono. Può solo desiderare il bello e il buono.
Quindi l'amore, il famigerato Eros, è un uomo come me, è un mortale.
Niente affatto. Amore, ovvero Eros, è un potente demone, un grande e benefico demone.
Quindi Eros sarebbe un demone benefico? Ma quali facoltà possiede?
L'amore è qualcosa di mezzo fra il Dio e i mortali. Eros è il messaggero fra gli dèi e gli uomini.
E qual è il suo potere?
Quello di tradurre e trasmettere agli dèi le cose che giungono dagli uomini e agli uomini quelle che giungono dagli dèi. Degli uni le preghiere e i sacrifici, degli altri i comandi e i doni per i sacrifici ricevuti.
Ma dimmi, Diotima, da chi nasce l'amore? Chi lo ha generato?
È una lunga storia, Socrate. Ascoltami. Il giorno in cui nacque Afrodite, la dea della bellezza, gli dèi la festeggiarono con un banchetto. A quel banchetto partecipò Poro, figlio della dea saggezza e del dio ingegno. Egli bevve il nettare in abbondanza. Il vino non esisteva ancora. Poi si allontanò ed entrò nel giardino di Zeus. E là, offuscato dall'ebbrezza, si sdraiò e si addormentò. Penia, la dea dell'indigenza, stava sulla porta. Aspettava che il banchetto finisse per poterne mendicare gli avanzi. Quando scorse il dio dormiente ed ebbro, le venne l'idea che lei, dea delle privazioni, potesse avere un figlio dal dio Poro, ovvero l'ingegno. Si stese quindi al suo fianco e subito rimase incinta di amore, ossia di Eros. Ed ecco perché amore, che fu concepito il giorno in cui venne al mondo Afrodite, è per sua natura amante del bello. Amore inoltre è figlio della povera Penia, perciò resterà povero in eterno. E non è certo né delicato né bello, come comunemente si crede. No, amore è scarno, aspro, scarso. Amore non ha nessuna casa. Dorme steso per terra davanti alle porte, sul bordo delle strade. Ma dato che Poro, oltre che ricco, è anche ingegnoso, lui anche è pieno di coraggio, sempre allerta, ed è un meraviglioso cacciatore. E in più, è sempre bramoso di pensieri. Amore è sempre filosofo. Può essere nello stesso giorno esuberante di vita e poi, di colpo, morire. Amore può conquistare ogni cosa. Può consumare tutto, ma invano, perché tutto ciò che conquista gli sfugge sempre fra le dita. E così, amore non possiede mai niente.
Amore mio, Diotima.
Come i litigi degli amanti sono le dissonanze del mondo, ogni discordia è abitata dal suo riconciliarsi. E tutto ciò che è stato separato si unisce nuovamente. Tutto è un'unica, eterna, ardente vita.
Socrate, originale radiofonico di Marco Colli. Regia dell'autore. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Glauco Rocco Schira, Apollo d'Oro Antonio Ballerio, Socrate Massimo Loreto, Diotima Yasmin Laurenti, Aristodemo Michele Rezzonico, Agatone Igor Horvat, Erissimaco Mario Cei, Meneseno Massimiliano Zampetti, Fedro Riccardo Buffonini, Aristofane Matteo Carassini, Pausania Luca Maciacchini, Aspasia Sara Caffi, e con Davide Gagliardi, Diego Benzoni, Margherita Coldesina, Marco Cortesi. Presa del suono, editing e sonorizzazione Iuri Ruspini. Regia di Marco Colli. Musiche originali di Lamberto Macchi. Produzione esecutiva Sara Flatt.